Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Bene, fratelli. È un brano del Vangelo brevissimo ma ricchissimo, ricco per noi oggi che facciamo parte dei fratelli di Gesù. C'è una tradizione, la più antica nella Chiesa, che indica in questi fratelli di Gesù i figli di Giuseppe avuti in un matrimonio precedente a quello che poi ha fatto con Maria. Sapete, c'è una tradizione, Vangelo apocrifo, che vuole Maria, piccola fanciulla, vergine, nel Tempio, intenta a ricamare il velo del Tempio. E Giuseppe era uno dei candidati a sposare queste vergini. Quando c'è il momento di decidere a chi sarebbe andata in sposa Maria, fiorisce il bastone di Giuseppe indicando che doveva essere lui lo sposo di Maria. La prende in casa, la sposa, ma aveva già dei figli che sarebbero poi Giacomo, fratello del Signore, primo vescovo di Gerusalemme, eccetera, e i fratelli del Signore. Dico questo perché è una tradizione, evidentemente non abbiamo prove provatissime su questa sull'autenticità di questa tradizione, ma ci aiuta molto. Perché? Perché vediamo la madre e i fratelli di Gesù andare a trovare il Signore. È molto interessante il verbo originale greco, oggi ne vedremo qualcuno, perché ci aiuta a capire che cosa significa questo. Immaginate Maria, la Vergine Maria, insieme con i fratelli di Gesù, la carne di Gesù. La carne in un senso figurato, evidentemente, perché non è carne della carne di Giuseppe, ma diciamo, immaginiamo l'aver vissuto poi insieme, diciamo, nella famiglia tipica ebraica, insomma, la parentela. Di questo poi ne parla anche il Vangelo di Luca, no? Quando Maria non trova Gesù smarrito nel Tempio, no? Cosa fa? Prima cosa che fa, va nella carovana tra i suoi parenti, tra i parenti, cioè tra questa famiglia, questo che poi diventa facilmente clan e poi tribù. Va bene, diciamo, questa parte di Gesù, questa parte importantissima di Gesù, che è la sua famiglia, dove lui è cresciuto, dove lui si è formato, lo va a cercare, dice in italiano, ma è un po' diverso in greco, cioè si avvicina, si va per raggiungerlo. Come per raggiungere uno scopo, come per raggiungere un obiettivo, come per raggiungere il compimento. Allora, capitemi, Maria, la Vergine Maria, la madre di Cristo, insieme con i suoi fratelli, cioè con fratellastri, diremo, insieme a quello che è la sua intimità umana, la sua intimità per natura, se vogliamo, cerca di raggiungere il suo compimento, cioè cerca di raggiungere Cristo, cerca di arrivare a Cristo con la fede, cioè cerca di unirsi a Cristo, cerca di arrivare a Lui, cerca di, come te e io, chiamati nella Chiesa, e in questo senso figli, dice fratelli, in greco vuol dire dallo stesso utero, dallo stesso seno, dalle stesse viscere, dallo stesso grembo. È interessantissimo. Perché? Perché noi siamo battezzati, diciamo la maggior parte di noi, quasi tutti immagino, siamo battezzati e veniamo dallo stesso grembo che è quello di Maria, che è quello della Chiesa. Abbiamo affinità con Cristo. Abbiamo affinità di che tipo però? Cioè preghiamo perché lui prega, perché lui pregava. Riti, liturgie, che cosa? Attenzione, perché quello che noi stiamo facendo, quello che noi stiamo vivendo, il cammino che noi stiamo facendo nella Chiesa, la messa la domenica, le liturgie, i sacramenti, la parola ascoltata, tutto quello che noi stiamo facendo è per raggiungere il nostro completamento, cioè per raggiungere Cristo, per raggiungere, dice San Paolo, la statura adulta della fede, per raggiungere la piena maturità in Cristo, per essere sua immagine e somiglianza, ricreati in Lui, perché dice che tutto concorre al bene. Allora, i fratelli di Lui vogliono vederlo, vogliono raggiungere Cristo, vogliono, dice il testo, sono in piedi, fuori, sono in piedi fuori che vogliono vederti, desiderano, telontes, cioè hanno un desiderio vero, profondo, di vedere, vedere. E che cosa vuol dire anche questo termine greco, importantissimo? Perché vuol dire vedere correttamente, percepire correttamente, fissare, discernere chiaramente. E ha nel sottofondo ebraico del termine, tradotto dalla 70, la versione greca, questo termine vuol dire, ha relazione con la esperienza, cioè un discernimento, cioè vedere chiaramente. Allora, ricapitoliamo per capirci facilmente. Insieme a Maria, noi andiamo a Cristo, verso Cristo, camminiamo verso Cristo, in quel tempo, oggi, in questo tempo, nel tempo della nostra vita, rinati nello stesso grembo, che è la Chiesa, che è Maria, noi camminiamo verso la maturità, verso la pienezza, verso la fede adulta, fino ad essere rivestiti di Cristo, rivestiti di Lui, che è la nostra felicità, che è la realizzazione della nostra vita. Guardate che è profondissimo, fratelli, che è la realizzazione della nostra vita profonda, cioè la realizzazione della nostra, anche della nostra natura, della nostra, di tutti i nostri cromosomi, dei nostri occhi, della nostra bocca, di tutto quello che fa parte di noi. La realizzazione è arrivare, raggiungere Cristo. Lo dice San Paolo, corro, perché sono stato sedotto da Lui, perché sono stato trovato da Lui, sono stato amato da Lui, io corro per raggiungerlo, per raggiungere la meta in cielo, cioè Cristo. Cioè questa corsa, questa vita, è per questo siamo nati, per questo siamo nati e per questo siamo stati chiamati nella Chiesa, per questo siamo, c'è una storia importante, come per i fratelli di Gesù, c'è una storia, ma c'è un passo da fare, perché risulta che questo noi non lo possiamo vivere, c'è qualcosa che ci impedisce di vivere, di raggiungere Cristo. Dice il testo che la madre e i fratelli non potevano raggiungere, non erano in grado, non avevano il potere di raggiungere Cristo, di raggiungere Lui. È un pochino quello che dice San Paolo, voglio fare il bene, ma non riesco. C'è qualcosa in me che mi impedisce, non ho la forza, non ho il potere, non ho la capacità. Io vivo per quello, sono nella Chiesa per quello, prego per quello. Ma che cosa c'è? Guardate che questo è importantissimo, fratelli. E questo ci aiuta a vedere chiaramente che cos'è, cosa significa essere cristiani. E pulisce il campo, sgombra il campo da tante idee buoniste, moraliste o sentimentali o se vogliamo legaliste sul cristianesimo, ancora una volta. Qui appare chiaramente, con poche parole, Cristo, una catechesi della Chiesa primitiva su chi sono veramente i cristiani, che non basta il censo, non basta l'affinità carnale, se vogliamo, non basta nemmeno il battesimo, in certo senso, anche se è fondamentale, perché vuol dire essere nati dallo stesso grembo, ma c'è qualcosa che poi nella vita di tutti i giorni si mette di traverso, perché vedete, raggiungere, sapete cos'è il peccato? Sapete, abbiamo detto tante volte, in ebraico la parola peccato non ha un riferimento immediatamente morale, ma significa fallire un obiettivo, cioè come quando tiri, stai per tirare un arco e questo fa flop, questo fallisce, fai cilecca la freccia ti rimarrà tra i piedi, ecco, bang, capite, no? Allora, allo stesso modo, qui dice, c'è qualcosa che ci fa fallire, cioè che ci impedisce di raggiungere l'obiettivo della nostra vita, che è Cristo, che è uniformarci a Lui, che è essere una carne con Lui. Che cos'è? Lo vedete che cos'è? La folla. La folla che viene tante volte nel Vangelo, la folla che vuole vedere Cristo anche, che segue Cristo, attenzione. In questa folla c'è di tutto. Ci sono da quelli più vicini, da quella parte di folla più vicina a Cristo, per passare a quelli scettici, indifferenti, quelli buonisti, quelli che lo vedono come uno dei tanti profeti. Che cosa dice la gente di me? Cosa dice la folla di me? Cosa dicono i profeti, i falsi profeti, i maestri del pensiero, gli interpreti per attualizzare, gli interpreti di Papa Francesco, quelli che scrivono articoli di fondo sui giornali, quelli che pontificano in televisione, che fanno dibattiti? Cosa dicono di me? Cosa dice la folla? Perché tu sei incastrato in questa folla, perché è questa che ti impedisce di arrivare al tuo obiettivo. Questa è quella che ti impedisce di realizzarti, di essere felice, di essere cristiano, di essere, come dice il Vangelo, fratello, vero fratello, e madre. Ah, e questo è il salto qualitativo. C'è un salto di qualità, che è il diventare non solo fratello, ma anche madre. Qualcosa di impressionante. Allora, che cos'è che impedisce il pieno compimento e il raggiungimento? La folla, il pensiero comune. Il pensiero mondano, quello che faceva di Pietro Satana, quello che faceva diventare Pietro Satana, l'incarnazione di Satana in Pietro. Tu pensi secondo il mondo, tu pensi secondo la folla, che mi osanna e che dopo 3 giorni mi mette a morte. La folla, la folla che è anonima, la folla che non ha un senso, una direzione, va oggi di qua, domani di là, sballottata come le onde. E da qualsiasi vento di dottrina, dice San Paolo. La folla, mi viene un'immagine, io vivo qui in Giappone, anche se nella mia città non ci sono folle oceaniche, ma le volte vado a Tokyo, rimango sempre molto stupito, rimango lì fissando questo che nelle ore di punta, lo spettacolo nella stazione centrale di Tokyo, di Shinjuku o di Shibuya, Yokohama, queste grandi stazioni. Vai alle 6, 7 del pomeriggio, è una cosa incredibile, o alle 8 di mattina. Veramente ti perdi, cioè tu non sei più nessuno. Ma bisogna andare lì per capire cosa sta dicendo il Vangelo oggi. Cioè sei uno che non, devi sforzarti e non ci riesci. Neanche ci riesci a divincolarti e andare dove. È veramente difficile. Devi farti una forza, devi avere una forza quasi sovrumana. Non devi fissare gli altri, perché è come un fiume che quasi ti attira, ti seduce, ti porta via, sei lì incastrato. È meglio capire come funziona, metterti nella scia. Tu devi andare da questo a quell'altro binario, cerca per favore quella scia, perché sennò non ci arriverai mai. Allora capite la confusione, uno che viene da destra verso sinistra, uno da sinistra verso destra, da sopra verso sotto, in diagonale, in tutto. Cioè, questa è la folla. La folla che incastra la nostra vita, che ci impedisce un intercapedine, è il pensiero mondano. Sono le menzogne che il demonio ci ha messo, la solita storia di Adamo ed Eva, la solita storia di Adamo ed Eva. L'inganno del demonio, che inietta la superbia, puoi conoscere, puoi vedere, puoi capire. Attenzione, è sempre quello, il pensiero mondano, che si sovrappone a quello divino, perché tu devi pensare, tu, cogito ergo sum, cioè penso, quindi sono, no obbedisco, quindi sono, no ascolto, quindi sono. Attenzione, questo è il cuore di questa parola. Siamo tutti figli di questa menzogna primordiale. Dice il cardinal Ratzinger, diceva, il relativismo, perché il pensiero umano comune ci inculca le spiegazioni, ci dice da qui, per andare da qui, da questo binario a quell'altro, devi passare in questo, infilati, e ti fa perdere la tua dignità, ti fa perdere la tua identità, ti fa perdere il tuo essere fratello di Gesù. E questo, la folla anche nella Chiesa, la massa anche nella Chiesa, la massa anche nella Chiesa. Molte volte i parroci aspirano a queste messe massive, meno messe più messa, no? Questo slogan che alle volte sentiamo, ma che vuol dire? Che vuol dire? Sarebbe più giusto dire meno messe più massa. E questo È chiaro che il sacramento, l'Eucaristia, ha valore anche se siamo in 10 milioni, quando capita col Papa, 2, 3 milioni, ma sono casi eccezionali, momenti eccezionali, ma è vero, no? Il sacramento ha valore se sei uno o se sei un milione, è lo stesso identico sacramento, ma la capacità, la possibilità di percezione, no? La possibilità di raggiungere il nostro scopo attraverso il sacramento, di raggiungere quello che il sacramento significa, diventa molto più difficile quando c'è una massa enorme, per cui non, i gesti, i segni, i fratelli, tutta l'assemblea, la parola stessa, diventa tutto diluito, tutto sciolto. Ma questo che accade spesso nella messa, spesso nella messa domenicale, è quello che accade nella nostra vita di tutti i giorni. C'è qualcosa che diventa che è molto simile al relativismo, cioè tutto si relativizza, le cose non hanno più quel valore unico e indistruttibile, quel valore che rende una persona unica, quei caratteri, quel profilo, il suo essere, diluendolosi nella massa, si perde, per cui tutto diventa relativo, relativo alla famiglia, relativo all'amore alla moglie, relativo all'amore ai figli, cioè tutto diventa relativo, ogni cioè la mia stessa dignità, il mio stesso essere è relativo. Dice il cardinale Ratzinger, il relativismo, quanto più diventa la forma di pensiero generalmente accettata, tende all'intolleranza, trasformandosi in un nuovo dogmatismo. Il politicamente corretto vorrebbe erigere il regno di un solo modo di pensare e parlare. Il suo relativismo apparentemente la innalza più in alto di tutte le grandi vette del pensiero finora raggiunte. Soltanto così si dovrebbe ancora pensare e parlare se si vuole essere all'altezza del presente. Questo diceva il cardinale Ratzinger alcuni anni fa. Per questo il pensiero mondano, il pensiero della massa, quando ci seduce, non apriamo questa, ci seduce con la moda, ci seduce con cosa pensi degli sbarchi e dell'immigrazione, questo è importantissimo. Cosa pensi? Come vedi? Sei indotto a pensare come tutti i telegiornali ti fanno vedere? Cosa pensi dei fatti? Cosa pensi della tua vita, della tua storia? È quello che ti induce Facebook, è quello che ti induce i film che vedi, i giornali che leggi, i libri che leggi. Che cos'è? Che cos'è? Perché questo ti strappa dall'intimità con Cristo, ti impedisce di stare con Lui, ti butta fuori, fratelli. Ti butta la massa, la folla, è il mondo lontano dal paradiso, che sta fuori dal paradiso. Dice, stanno fuori, in piedi. Sì, perché sei risorto, perché Cristo ti ha risuscitato, ma sei fuori, cioè, ti manca il raggiungimento del compimento, ti manca la pienezza, la felicità, sei un'anatra zoppa, è frustrata in te la felicità, la tua missione, che è quella di essere fratello e madre, non solo fratello, ma in quanto, e questo è il punto, perché in quanto fratello, sei chiamato ad essere madre di Gesù, cioè per generarlo al mondo, per generarlo al mondo. Questo è, non basta essere fratelli, noi non siamo stati chiamati tanto per essere fratelli di Gesù, ma per essere anche loro sua madre, come la Vergine Maria, cioè per essere veramente una comunità feconda, una comunità di fratelli che nel loro amore, nell'amore tra loro, in questo amore viscerale, in questo amore profondo, totale, che li unisce in una sola carne, con il suo sposo, tra loro e con il suo sposo, generano Cristo al mondo, generano una vita nuova, generano la vita di Cristo in questa generazione, dove c'è la morte, generano la identità cristiana, cioè la vita più forte della morte in mezzo alla massa. Ma se io mi faccio prendere dalla massa? Se io, allora, perdo il sapore, sono sale che perde il sapore, cioè vengo assolutamente meno, resto fuori, e se sto fuori, come Esaù, perdo la primogenitura. Giacobbe stava in casa, e per questo, ha acquistato la primogenitura, ed è uno dei padri, della fede, è uno dei patriarchi, che è molto simile alla generazione. Allora, come fare? Ascoltando e facendo la parola di Dio, così dice letteralmente, perché la parola di Dio, diventi fare, è una parola che, cioè un termine che, dal quale deriva anche la prassi, cioè diventi una pratica, diventi un abito, l'abito del figlio di Dio, l'abito della comunità cristiana, che vive come un salmone in mezzo alla massa, cioè fa il contrario, vive un segno di contraddizione, cioè risale alla fonte, ogni giorno risale al battesimo, risale verso le origini, verso le acque chiare che ci hanno dato la vita, verso il Padre, e questo è il cammino di conversione, ascoltare e convertirsi, fare ed ascoltare, obbedire e fare, obbedire e ascoltare, in ebraico è lo stesso verbo. Perché questa immagine che vedete, che è la comunità cristiana, che supera i vincoli della carne, che supera la parentela, quella comunità dove Cristo sta con quelle persone che dice, guarda, questi, quelli che ascoltano e compiono la mia parola sono per me fratello, sorella e madre. Cioè, questa è la comunità cristiana. Lì tendono i fratelli, lì tende chi è stato battezzato, lì tendi tu e io, lì stiamo camminando per raggiungere questa comunità, questa vita. E questo si fa soltanto ascoltando, come la Vergine Maria, come la Vergine Maria. Perché lei che sta lì, che è la discepola perfetta, che per essere discepola perfetta, diventa madre di Cristo. Per essere sua sorella nell'ascolto, diventa la sua madre. È un mistero, ma è quello che il Signore viene a fare con noi. Tanta sarà la nostra somiglianza a Cristo, tanto sarà compiuta in noi la volontà di Dio, tanto Lui la compirà in noi, che genereremo Lui, che diventeremo automaticamente sua madre per questa generazione. La nostra vita sarà un presepe. Allora, il passaggio della nostra vita è tra la Nazareth, dell'ascolto della parola, dell'annuncio dell'angelo, della fecondazione della parola in noi, a Betlemme, alla povertà, alla difficoltà, alla sofferenza, all'umiliazione, alla vita quotidiana nostra, la nostra grotta di Betlemme, che è la nostra famiglia, il nostro posto di lavoro, dove dare alla luce Cristo. Questo è il passaggio, questa è la vita, questo è quello a cui noi siamo chiamati. Caro mio, se sei un giovane, tu sei frustrato, non stai bene, soltanto perché? Perché tendi a Cristo e non lo raggiungi, perché la massa, perché l'omologazione, perché le menzogne del mondo, le seduzioni del demonio ti stanno fregando e ti stanno mettendo lì come una barriera. Ascolta la parola, ascolta e vivrai, ascolta e sarai e raggiungerai il tuo obiettivo, non peccherai, cioè non, la tua vita non sarà un peccato, non sarà buttata via, non sarà un fallimento, ma sarà il compimento, il raggiungimento della tua, dell'obiettivo, il raggiungimento della pienezza, che è vivere nella comunità cristiana uniti a Cristo, la sua vita come un anticipo del cielo da partorire ogni giorno al mondo, per la tua fidanzata, per il tuo marito, per i tuoi figli, fino al nemico. Buona giornata.